Quello che, di cui io vi parlerò sono le galassie. Allora, le galassie sono quelle sul quale io ho sempre lavorato, per cui è un argomento che a me sta molto a cuore, ma d'altra parte sono anche degli ingredienti fondamentali dell'astronomia. Queste sono immagini di galassie, le avrete viste perché ci sono i poster da tutte le parti, sono abbastanza oggetti famosi, ma la cosa importante è cercare di capire di cosa, cioè cos'è una galassia, di che cosa è fatta, perché è importante, che è quello che provo a spiegarvi. Intanto, la galassia è un insieme di stelle, ma anche di gas e di polveri, che costituisce sostanzialmente quello che si chiama il mezzo interstellare, ISM, Interstellar Medium, perché lo è sempre in inglese le sigle, se no non è bello, e tutte queste cose ruotano o sono comunque concentrate e intorno a un nucleo tenuto insieme dalla forza di gravità. Perché questo avvenga, c'è anche questa cosa che si chiama materia oscura, che tiene tutto insieme. Quindi le stelle, le avete già incontrate nelle lezioni precedenti. Ci sono stelle calde, luminose, giovani, ci sono stelle fredde, sono ammassate in ammassi che si chiamano ammassi globulari, che sono più sferici, in ammassi aperti, che sono invece degli ammassi meno strutturati. Intorno alle stelle ci possono essere dei sistemi planetari, che questa è un'immagine di una galassia molto vicina in cui vi faccio vedere che le stelle ci sono e si vedono pure, adesso che riusciamo a distinguerle bene con i telescopi. Avete già imparato tutto sulle stelle, questa è una slide che ho preso dalla lezione dell'evoluzione stellare che aveva fatto Ilaria qualche mese fa, credo. Quindi le stelle che avete imparato adesso sono importantissime, perché sono quelle che determinano le galassie. Però non sono le uniche cose che ci sono in una galassia. Anche se sono sostanzialmente il 90% della materia visibile, però c'è un altro 10% che è sostanzialmente fatto da gas, che è anche lì preponderante tra le altre cose del mezzo interstellare, e il gas sostanzialmente è idrogeno in varie forme, idrogeno neutro, idrogeno molecolare, idrogeno ionizzato, idrogeno caldo, idrogeno freddo. Poi ci sono delle polveri, e poi a questo si aggiungono, in percentuale sempre minore, delle particelle energetiche, che sono i raggi cosmici, ci sono i campi magnetici che organizzano le particelle e le fanno girare in certi modi. E quindi sono tutte cose che sono percentualmente piccole rispetto alla frazione di stelle, però hanno degli effetti, il mezzo interstellare ha degli effetti abbastanza macroscopici.
Quindi la materia oscura a cui accennava prima...
Ne parliamo dopo. Questo è visibile, cioè visibile dove per visibile è visibile nello spettro elettromagnetico, in cui noi riusciamo in qualche modo a ottenere un segnale, che sia radio, che sia infrarosso, che sia ultravioletto, che sia X. Comunque questa qui è quella che noi chiamiamo la materia barionica, quella che noi conosciamo più o meno, ed è quella che da una qualche forma di luce, dove appunto per luce si intende un'emissione dello spettro elettromagnetico, con qualunque lunghezza d'onda si paga. La materia oscura non è questo, però ve lo dico dopo. Quindi, per esempio, il gas si può manifestare sostanzialmente in tre grossi, si può raggruppare in tre grossi gruppi. Si manifesta come gas freddo, dove per freddo si intende tra i 100 e i 300 gradi Kelvin. Allora, un grado Kelvin è meno 273 gradi centigradi, quindi qui stiamo parlando di meno 100 gradi nostri. Quindi freddo è freddo, su questo non c'è dubbio. Poi c'è il gas invece che è caldo, tiepido, non so, ci sono varie terminologie, comunque intermedio di temperatura, che invece è a 10.000 gradi Kelvin, che sono 10.000 gradi nostri, più o meno, perché a quel punto, e che può essere visto, cioè che è una frazione di solito abbastanza legata alle stelle giovani. E poi c'è il gas caldissimo, dove invece le temperature sono di qualche milione di gradi, ed è a quel punto è veramente tutta un'altra cosa. E si, in un primo caso, poi lo rivedremo anche dopo, si vede nel regime delle onde radio, nella parte dello spettro elettromagnetico che si attribuisce alle onde radio. Il gas ionizzato si vede nella zona del visibile, visibile ultravioletto, e il gas caldissimo si vede nella zona dei raggi X. Le polveri invece, che sono sostanzialmente l'equivalente della nostra polvere, anche in questo caso si vede in sotto due aspetti. La polvere può essere riscaldata e quindi si vede in emissione e nell'infrarosso di solito, e quindi dà un'informazione, oppure la si vede in assorbimento, esattamente come la polvere che le casalinghe detestano, che è quella che oscura, cioè fa un velo e impedisce alla luce di penetrare, e quindi fa dal vetro sporco a queste meravigliose invece nebulose o forme, che però sono di oscuramento della luce, cioè la luce da dietro non riesce a penetrare, e quindi noi le vediamo come un'ombra. Questa qui è una, non so se riuscite, a vedere che anche questa è un'altra galassia osservata con lo Space Telescope, quindi ad altissima risoluzione, dove si vedono dei raggruppamenti che sono stelle o gruppi di stelle, però si vedono anche delle bande nere o delle bande più scure, che sono esattamente l'effetto della polvere che impedisce di vedere quello che c'è. L'ultimo ingrediente è la materia oscura, però, come vi ho detto, ve ne parlo dopo. Ovviamente la prima galassia di cui noi siamo a conoscenza e che ci appartiene è la Via Lattea, che è la galassia nella quale noi siamo, che tipicamente si vede non a Milano, nelle notti particolarmente, si vede anche dall'Italia, ma non nelle grandi città. Se la vediamo dall'emisfero sud riusciamo anche a vedere, a parte il fatto che vediamo meglio la parte centrale, ma riusciamo anche a vedere le due nubi di Magellano, che sono le due galassie più vicine a noi, che si vedono come quelle due forme un po' irregolari nel cielo. E quindi questa è la prima galassia che noi conosciamo. È conosciuta non come galassia, ma è conosciuta come struttura nel cielo fin dall'antichità, da tutte le civiltà antiche. I greci l'avevano chiamata la Via Lattea, però ci sono i Maya, gli Inca, gli Indi, gli indiani d'America, i finlandesi, ognuno ci ha visto una qualche cosa, cioè quello lì è abbastanza divertente andarselo a studiare. Cos'è questo qui? Doveva esserci una scritta che non la vedo. Ah no, ecco. E vabbè, quindi queste sono tante immagini della Via Lattea che si possono vedere dai grandi, dove non c'è luce, ma il problema della Via Lattea è sostanzialmente che noi siamo nella stessa situazione noi del povero Hitchcock o del povero James Stewart quando era bloccato, doveva studiare cosa succedeva nel cortile. Noi siamo fermi, non ci possiamo muovere, possiamo vedere solo da dentro a fuori, e dobbiamo ricostruire come è fatta la nostra galassia. Non abbiamo neanche il Grace Kelly che possiamo mandarla in giro a vedere cosa è successo al di là del cortile, perché non abbiamo i mezzi, e non avremo i mezzi credo per un lungo tempo, per andare a vedere cosa c'è al di là. Quindi l'unica maniera che abbiamo è osserviamo delle cose che noi assumiamo siano analoghe alla nostra e cerchiamo di ricostruire come siamo fatti noi, perché studiamo l'esterno. D'altra parte, il vantaggio di studiare oggetti o peculiarità della nostra galassia, che è più vicina, che è più brillante, la quale siamo dentro, ci permette di andare a dei dettagli che in altri casi non riusciremo ad avere. Quindi lo studio della nostra galassia è importante per capire come sono fatte le altre galassie sono importanti per capire come nostra galassia è una galassia abbastanza tipica, formata, crediamo, da un numero di stelle dell'ordine di 400 miliardi, con tutti i numeri che adesso poi vi spiegherò, ma sostanzialmente la nostra galassia è una galassia a spirale, è un disco abbastanza largo, noi siamo in una zona non centrale, anzi abbastanza periferica. Se ci potessimo vedere dall'esterno, forse questa è una buona rappresentazione di come gli altri ci vedono, se noi potessimo uscire e fare una fotografia a noi. Ricordiamoci che noi siamo dentro, e quindi questa è un'interpretazione di come noi pensiamo di essere. Allora, le galassie sono degli oggetti relativamente nuovi, non perché sono degli oggetti nuovi, ma come categoria di oggetti non sono vecchissimi. Si parla da tempo, dalle nebulose di Galileo, al fatto che ci saranno molti mondi di cui parlava Giordano Bruno, piuttosto che le nebulose osservate da Messier, che era un grande osservatore, ha fatto un catalogo di nebulose di cui nomi noi ancora oggi utilizziamo, ma sostanzialmente non si era ancora capita cos'era la natura di questi oggetti. Erano chiamate nebulose perché apparivano come oggetti nebulosi nel cielo, e quindi era chiaro che non erano stelle, erano un'altra categoria, però che cosa fossero esattamente non era chiaro. Tra le prime immagini che noi abbiamo di galassie ci sono questi disegni di Lord Rosse, che era quel signore irlandese che si era fatto costruire quel telescopio che credo sia ancora oggi visibile, però non sono sicura, non l'ho mai visto io, che aveva disegnato questi oggetti che lui vedeva, e che tutto sommato riprendono abbastanza fedelmente quello che oggi noi vediamo con i telescopi, e anzi meno male che avevano delle forme, erano bravi a disegnare, perché non, cioè, io non farei quella roba lì, non si riconoscono le mie queste cose qua. Per cui evidentemente ci è andata bene, magari qualcun altro le aveva fatte e non sono rimaste a noi, mentre queste ci sono. Queste sono le prime immagini di nebulose. Come vedete le ho chiamate M101, M99, M51, perché sono il numero 99, 51, 101 del catalogo di Messier. In alcuni casi hanno anche dei nomi più di fantasia, perché questa qui è chiamata la galassia Vortice, per esempio, però il nome che noi usiamo oggi per discutere delle galassie vicine è M101, M31 è Andromeda, M33 è il Triangolo, per chi conosce questi altri nomi, però sostanzialmente si usano ancora quei nomi. Però si trattava di nebulose, che non si sapeva ancora che erano galassie, che sono una cosa diversa. Fino al 1920 non erano ancora state definite le galassie come enti diversi dalla Via Lattea. C'erano delle grandi discussioni: sono parte della nostra galassia, non sono parte della nostra galassia. Secondo Shapley, c'era stato questo grande dibattito tra Shapley e Curtis. Shapley sosteneva che la galassia è la totalità dei mondi, tutto quello che vediamo all'interno della nostra galassia. Curtis invece sosteneva che questo non è vero, che la nostra galassia è uno dei tanti mondi e ci sono tante altre galassie. La situazione si è risolta sostanzialmente quando Edwin Hubble, che studiava le stelle di questa nebulosa che si chiama M31 Andromeda, a un certo punto scopre una stella variabile. Quella stella lì, e infatti questa qui è la cosa originale di Cosmo, che scrive variabile. Questo non è tanto importante perché aveva scoperto una stella variabile, le stelle variabili si conoscevano già, ma perché era riuscito a identificare questa come, questa tra l'altro è esattamente la stessa stella vista oggi, un montage di tre o quattro immagini vista oggi dal Hubble Space Telescope, che non è lui, è uno che è questo satellite che adesso è in orbita, ed è quella stella lì, e quindi effettivamente è variabile. Quello che lui, che Hubble era riuscito a fare, era riuscito a costruire questa curva di luce, cioè la variazione dell'intensità col tempo, che faceva questa curva che è abbastanza caratteristica di un tipo di stelle che si chiamano le cefeidi. Non so se ve ne hanno parlato nei vari corsi. Comunque, le cefeidi hanno una loro grossa importanza, perché sono delle stelle che hanno una relazione ben precisa tra la ampiezza della modulazione e la loro luminosità intrinseca. Quindi possono essere usate come candele, si chiamano candele standard. Cioè, se noi assumiamo, per esempio, ci sono tanti esempi, che noi conosciamo la natura di un oggetto e la vediamo diversa, no, pensiamo che due oggetti siano identici, ma intrinsecamente identici, ma noi li vediamo diversi, come i lampioni, quelli più lontani sono più piccoli, sono più deboli, eccetera. Però noi sappiamo che i lampioni sono tutti uguali, perché li abbiamo fatti tutti con lo stampino. Allora l'unica interpretazione che possiamo dare è, vabbè, è diverso perché è più lontano, e quindi la lontananza fa abbassare la luminosità. Se noi possiamo partire da questo presupposto, conoscere la luminosità intrinseca, cioè conoscere come è fatto il lampione e misurare la luce che viene dal lampione, ci permette di dire se il lampione è vicino o è lontano, perché se io so che devo avere quella luminosità e ne vedo la metà, vuol dire che è più lontano. Cioè, se l'assunzione di base sono gli stessi oggetti. Avere scoperto, che è una scoperta che aveva fatto la signora Arietta Lewitt, che lavorava a Harvard e che aveva studiato milioni e milioni di stelle, e aveva trovato questa relazione tra la luminosità dell'oggetto e il suo periodo. Quindi avere scoperto che quella stella variabile era una stella di tipo cefeide, cioè dava retta a questa legge, aveva permesso a Hubble di calcolare la luminosità di questa stella e di dire, allora, se io so la luminosità di questa stella, perché la luminosità mi viene da quella relazione, riesco a calcolare qual è la distanza, con una formula abbastanza semplice, cioè l'emissione intrinseca, che si chiama L, la F è quello che io misuro, siccome la L la ricavo dalla curva di periodicità della variazione della luce, quindi è una misura che mi dà il fatto di averla identificata come stella cefeide. F è quello che io misuro con i miei strumenti, 4 pi greco sono due numeri, ricavo la distanza. Ricavando la distanza, scopro che la distanza per questo oggetto è circa 700 kiloparsec. La nostra galassia ha un diametro di 30. Allora, se la nostra galassia è 30 e questo qua sta a 700, non è più nella nostra galassia. Se noi diciamo che la galassia dopo 30 finisce e questo è a 700, è da un'altra parte. Questa è, intanto, parsec è una misura che noi usiamo, che è una misura per non usare dei numeri di dimensioni infinite. Comunque è una misura di distanza. Comunque, se noi diciamo che quella stella che noi sappiamo essere a 700 parsec, che noi poi pensiamo che sia nella galassia di Andromeda perché era parte dell'immagine che assomigliava ad Andromeda, ma anche se non fosse stata una galassia di Andromeda non importava, c'è un oggetto che ha 700 parsec, che non può essere della nostra galassia perché la nostra galassia finisce a 30, per cui 700, qualunque sia l'unità di misura, è più grande di 30, più di 10 volte, e quindi è chiaramente un'altra cosa. Questo ha dato l'avvio a dire, vabbè, vuol dire che questa stella che è variabile non è una stella della nostra galassia, vuol dire che Andromeda non è un pezzettino della nostra galassia, vuol dire che è un'altra galassia. E così sono nate le galassie, non più nebulose, ma galassie. Non tutte le nebulose del catalogo di Messier sono risultate essere galassie, ma la maggior parte sono risultate essere delle strutture che non sono parte della nostra galassia. E quindi sono cominciate a nascere le galassie, che hanno appunto dimensioni tipiche, la nostra abbiamo detto che è circa 30, le dimensioni tipiche sono da 10 a 50, quindi più o meno ci siamo. La luminosità è 10 alla 9, 10 alla 12 luminosità solari, anche qui come astronomi usiamo delle unità, un'unità di misura che è la luminosità del Sole, per evitare di doverci portare dietro tutti quei numeri, e la luminosità del Sole corrisponde a quel numero un po' alto di lampadine da 100 watt sostanzialmente. Le masse in gioco sono anche qui rapportate alle masse del Sole, cioè abbiamo pesano più o meno una tot di masse di forme di parmigiano reggiano, per darvi delle idee, ma sono chiaramente le unità umane non sono paragonabili, non sono utili per classificare questi oggetti, hanno delle forme che possono essere, avete viste prima, delle forme ellittiche, delle forme a spirale oppure delle forme completamente irregolari, ma ci torniamo sopra. E l'altra cosa importante che verrà nella puntata numero 2 è l'ambiente nelle quali le galassie si sviluppano. Quindi, avendo scoperto che esistono questi oggetti e che non sono la nostra galassia, adesso vogliamo capire perché sono importanti e perché li vogliamo studiare, a parte il fatto che a me piacciono, ma questa potrebbe essere un'opinione personale. In realtà sono dei mattoni che ci permettono di studiare la storia dell'universo, e quindi sono piuttosto importanti se vogliamo capire come è fatto l'universo, come si è evoluto l'universo, come siamo arrivati da una prima melma un po' informe a quello che vediamo oggi. E quindi quello che dobbiamo riuscire a capire è come sono fatte, dove vivono, e se riusciamo a scoprire come sono fatte e dove vivono nell'universo locale, riusciamo a poco a tornare indietro, ad allontanarci nello spazio e quindi a tornare indietro nel tempo verso l'origine dell'universo, per cercare di capire sempre, di arrivare sempre più in là per capire quali sono le origini dell'universo. Quindi però ovviamente uno parte prima dal vicino, dove può avere più informazioni, più dettagli, eccetera. Quindi cominciamo allora a partire dalle distanze. Avete già fatto certamente in qualche lezione iniziale come si misurano le distanze degli oggetti, che erano le parallassi, non so che cosa, non mi ricordo, ho guardato ma mi sono poi dimenticata di capire esattamente cosa vi hanno fatto. Ma sostanzialmente per le galassie si possono usare due metodi. Uno è quello delle candele standard. Come vi avevo fatto vedere prima, le Cefeidi sono delle candele standard. Se noi riusciamo a studiare abbastanza bene le curve di luce di questi oggetti, riusciamo a stabilire che sono effettivamente delle Cefeidi, possiamo individuare abbastanza precisamente, anzi molto precisamente, la distanza degli oggetti. Purtroppo queste candele standard sono molto limitate nello spazio, perché oltre una certa distanza non si vedono più, non si distinguono più, non si riescono più a fare queste misure con l'accuratezza necessaria per poterlo usare questo metodo. Ci sono altre candele standard che si possono usare per andare un po' più in là, ma sono sempre comunque limitate, perché bisogna osservare tante cose. La validità, cioè è vero che le Cefeidi arrivano più o meno alla distanza di Andromeda e poco più in là, adesso si potrà andare un po' più in là, ma non si possono fare i salti grossi che invece servono. E quindi l'altro metodo che è usato è quello di sfruttare l'espansione dell'universo. Sappiamo adesso che l'universo si espande, e con l'espansione dell'universo abbiamo quest'altro effetto che possiamo usare, cioè l'espansione dell'universo provoca, l'espansione dell'universo vuol dire che le galassie hanno una velocità intrinseca, la velocità intrinseca è quello che provoca l'effetto Doppler, di cui credo che vi abbiano parlato, per cui vado veloce, se invece volete che vada più piano me lo dite, perché non voglio ripetervi cose che vi hanno già detto. Comunque, sostanzialmente, siccome noi abbiamo scoperto che ci sono delle righe caratteristiche che vengono dalle stelle o dalle galassie che possono essere usate come segnale, per, come punto di riferimento, e sappiamo che l'effetto Doppler sposta la posizione della riga caratteristica degli elementi in modo proporzionale alla velocità, noi sostanzialmente, se abbiamo uno spettro di questo genere, cioè la luce che viene emessa in funzione della lunghezza d'onda, che ha dei picchi e delle depressioni caratteristiche, noi sappiamo che per effetto Doppler la posizione del picco si sposta gradualmente verso il rosso, e sempre grazie a Hubble siamo riusciti a calibrare questa spostamento verso il rosso per determinare la distanza, cioè sfruttando questa proprietà che la luce ha per cui la lunghezza d'onda cambia con la velocità, con una legge ben precisa, riusciamo a misurare la dimensione dello spostamento ed associargli una distanza. Questo ci permette di arrivare fino a z infinito, a z che è questo spostamento, z che vuol dire red, che è il simbolo del redshift, cioè spostamento verso il rosso della lunghezza d'onda, ci permette di arrivare fino ai confini dell'universo oggi conosciuti. Per cui sempre qui il passo fondamentale è stato quello di riuscire effettivamente a mettere in relazione lo spostamento verso il rosso, che poi si può tradurre in velocità, con la distanza, dove lì le cefeidi erano, piuttosto che altri metodi per misurare le distanze, erano importanti, per cui da una parte si metteva la distanza misurata con qualche metodo, dall'altra ha messo questa velocità, ha trovato che Hubble, che esisteva questa sorta di relazione, per cui si riusciva a passare dalla velocità alla distanza. Questo sono i dati originali di Hubble nel 29, che già 2 anni dopo, come potete vedere, la scala delle distanze è stata subito allargata di parecchio, perché sono stati trovati altri oggetti. Adesso questo è un altro, un po' più recente, che sostanzialmente il punto fondamentale è che, misurando la velocità che viene dalla misura dello spostamento della riga dovuta all'effetto Doppler, si arriva a misurare la distanza e quindi a conoscere dove sta questo oggetto e a fare una mappa tridimensionale dell'universo. Ovviamente all'inizio degli anni 30 c'è stato qualche, per arrivare al valore di questa costante di proporzionalità tra lo spostamento e la distanza, sono stati un po' di errori, però adesso siamo arrivati a stabilire che questo fattore di proporzionalità è di 70 km al secondo, e quindi conosciamo la scala dell'universo e riusciamo a ricostruire davvero la tridimensionalità dell'universo, e quindi a estrarre informazioni intrinseche di quali sono le luminosità intrinseche, di quali sono le masse intrinseche, di quali sono le proprietà intrinseche dell'universo. Sempre il signor Hubble ha anche studiato le galassie e ha deciso di dividerle in categorie legate alla forma, alla morfologia, e le ha divise sostanzialmente in 3 grosse categorie: ellittiche, spirali e irregolari, dove per ellittiche si intendono degli oggetti che hanno una forma ellittica, per spirali si intendono cose che hanno una forma spirale, e per irregolare sono quelle che non stanno né a destra né a sinistra. le altre. Poi sono state divise in ellittiche più schiacciate, più tonde, le spirali con o senza barra. Questi qui sono dettagli del secondo ordine, però sostanzialmente le tre grosse categorie sono ellittiche, spirali e tutto il resto. Tutte le galassie sono mediamente costituite da un nucleo, che è il punto centrale intorno a cui tutto gira. C'è un arrotondamento che può essere più o meno evidente nelle ellittiche, il bulge, l'arrotondamento che si chiama bulge, perché in italiano non l'abbiamo mai tradotto, rigonfiamento, ma è brutto. Nelle ellittiche il bulge è tutto la galassia, nelle spirali invece è solo una frazione abbastanza piccola, più o meno grande, a seconda se più ci si sposta a destra in quel diagramma, più è piccola la dimensione del bulge. Nel caso di spirali abbiamo una cosa che si chiama disco con braccia, e la galassia, se la si vede, diciamo, di taglio, si vede soltanto il disco, se la si vede di piatto si vedono anche le braccia spirali, e sostanzialmente queste sono le forme, gli elementi per cui si distinguono le galassie in ellittiche e in spirali. La presenza di braccia fa sì che una galassia sia chiamata spirale, l'assenza di braccia sia visibile, sia deducibile da altre cose, significa che la galassia è un'ellittica. Allora, la classificazione è una classificazione di tipo morfologico, cioè guardi la forma e decidi un'ellittica o una spirale, che è una classificazione in linea di principio che va bene, ma risulta anche essere legata, almeno al primo ordine, a delle caratteristiche intrinseche degli oggetti. Cioè, la sequenza di Hubble non è una sequenza evolutiva, cioè non dice che la spirale diventa ellittica, cioè è una cosa un po' più complicata di così, ma le ellittiche hanno delle caratteristiche in media diverse dalle spirali. Per esempio, le ellittiche hanno mediamente un colore rosso, quindi vuol dire che, siccome il colore deriva sostanzialmente dalle stelle, sono fatte da stelle che non sono più giovani, le stelle giovani sono già morte. E quindi si dice che le ellittiche sono delle strutture evolute, cioè la formazione di nuove stelle è cessata. Mentre nelle spirali abbiamo, e lo potete vedere soprattutto dalla parte sotto, c'è la parte centrale che è un po' più rossa, la parte esterna che è un po' più blu, perché nelle strutture a spirali si nota, si misura, si vede una formazione di stelle ancora in atto. Quindi sostanzialmente le galassie spirali sono mediamente più giovani, o comunque hanno una componente più giovane di stelle giovani, che nelle galassie ellittiche non esiste più. Le irregolari sono irregolari, cioè fanno un po' quello che vogliono, e sono mediamente, probabilmente, delle strutture che sono in evoluzione, cioè mentre le spirali si sono formate e stanno facendo la loro evoluzione legata alla evoluzione stellare, per cui diventano sempre più rosse, diventano sempre più vecchie, le irregolari sono delle strutture anomale, e poi casomai ne parleremo più in là. Sostanzialmente, appunto, ritorniamo al punto originale: se le galassie sono formate da stelle gialle come Betelgeuse, il colore integrato di tutte le stelle sarà giallo o rosso; se sono formate da stelle come Sirio, che è molto più blu, il colore integrato sarà blu. Betelgeuse è vecchia, Sirio è giovane, le ellittiche hanno mediamente, sostanzialmente le ellittiche non hanno le stelle giovani che sono presenti invece nelle spirali. Ovviamente a questo si aggiungono anche cambiamenti di colore dovuti per esempio alle polveri, perché se ci sono tante polveri, allora alcune regioni possono essere oscurate, quindi questo non è che la situazione è uno a uno, ovviamente è un pochettino più complicata di così, ma è al primo ordine la struttura, la morfologia, la forma delle galassie dice anche la di cosa è composta la galassia e quindi che tipo di evoluzione ha o che tipo di età ha. Questo appunto in maniera quantitativa si vede abbastanza bene se questa è una stella tipo la stella del Sole, quindi il colore mediamente giallo. La struttura dello spettro di una stella del Sole, cioè la distribuzione della luce in funzione della lunghezza d'onda per una stella tipo il Sole, è molto simile alla distribuzione di luce che si ricava da una galassia ellittica, che ha le caratteristiche molto simili a quella della stella che è il Sole, che sono molto diverse invece dalla luce che noi otteniamo da una galassia spirale, che invece non ha quelle caratteristiche. Quindi qualitativamente è vero, ma anche quantitativamente, quando si vanno a misurare l'emissione di luce dalle galassie, si vede che l'emissione di luce dalle galassie ellittiche assomiglia molto alla somma di tanti soli o stelle simili al Sole. Nelle galassie a spirale la percentuale di stelle tipo il Sole è molto più bassa, perché si vede che le strutture sono completamente diverse da quelle del Sole, ed è la somma di oggetti che sono come il Sole, ma che sono come Betelgeuse, che ha una forma, una struttura molto diversa da quella del Sole. Poi ci sono le galassie peculiari, che hanno ancora tutta un'altra struttura, ancora più complicata. Per cui, ripeto, al primo ordine la forma delle stelle è molto legata alla composizione. L'ultimo ingrediente che ci mancava era la materia oscura. La materia oscura è un oggetto che è stato scoperto in maniera molto quantitativa, ed è stato scoperto quando si studiando la curva di rotazione delle galassie. Cos'è la curva di rotazione delle galassie? Le galassie ruotano. Un corpo che ruota, ruota secondo una legge fisica. Se il corpo è una palla, cioè un corpo rigido, quello che noi possiamo misurare è che il punto distante, se ruota intorno a un punto, il punto distante ruota più velocemente del punto vicino al perno, cioè braccio, fa più strada la mano che non il gomito, che non la spalla, e quindi dovrebbe seguire una legge sostanzialmente come quella in alto, cioè più è lontano dal centro più la velocità è grande. Se invece non è più un corpo rigido ma è la parte, diciamo, del disco che assomiglia molto a un sistema solare, diciamo, no? Quindi dove il centro è il Sole, nel caso della spirale il centro è il bulge, e quindi tutte le stelle che sono nel disco si comportano, sempre qui in prima approssimazione, come si comportano i pianeti del sistema solare, che spero abbiate fatto, perché è difficilissimo che io ve lo possa riassumere qui, ma sostanzialmente la velocità dei pianeti del sistema solare è sempre più bassa più sono lontani dal Sole, e quindi la curva quello che noi ci aspettiamo di vedere della velocità delle singole stelle del disco è che più sono lontane dal centro più la velocità si abbassa, con una legge che è quella in basso. Se mettiamo le due cose insieme in una spirale, cioè abbiamo prima la parte del bulge e poi la parte del disco, ci dovremmo aspettare una curva di rotazione, cioè la velocità delle stelle che si trovano a un raggio, a una distanza dal centro, dal punto dal centro di rotazione, dal perno della rotazione, la velocità delle stelle dovrebbe crescere in un primo pezzo, perché si trova in una situazione che assomiglia a quella del corpo rigido, quindi il primo pezzo della legge. Quando poi si abbandona il bulge e si entra nel disco, ci si dovrebbe trovare in una condizione per cui le stelle seguono quella legge, e quindi la velocità dovrebbe decrescere sempre di più. Peccato che quando si va a misurare quello che si vede, la prima parte torna, la seconda un po' meno, perché non si vede una decrescita della velocità, ma la velocità rimane, arriva a un massimo e rimane costante. Questo è stato misurato in tantissimi oggetti ed è stato misurato in tantissime lunghezze d'onda, quindi non è un effetto di un oggetto solo, ma sostanzialmente ormai credo che sia tutte le volte che non ci sia neanche un oggetto che si discosta da questa legge, e l'unica maniera di spiegare questa legge è che ci sia una terza componente, la quale sostanzialmente ha il corpo rigido ha una sua legge, il sistema solare si basa sul fatto che la gravità trae verso il centro e quindi il grosso della massa è all'interno del sistema. L'unica maniera di spiegare le curve di rotazione piatte è postulare che ci sia della massa che non è all'interno del sistema, ma è esterna e che quindi impedisce alla curva di rotazione di andare giù e rimane piatta. Quella terza componente che si chiama la componente di alone. Quella terza componente che si chiama la componente di alone non è fatta di stelle, non è fatta di gas, non è fatta di polvere, non è fatta di neutrini, non è fatta di assioni, non è fatta di quark, non è fatta di tutte le cose che voi potete conoscere o non conoscere, tanto non è fatta di quello, e quindi è stata denominata materia oscura. La materia oscura sappiamo che è materia perché è quella che crea gravità, e quindi la gravità è una cosa che è fatta da materia, per questo si chiama materia oscura, però è oscura perché non sappiamo cos'è. È chiamata così per mancanza di informazioni, ma sappiamo che crea della gravità e quindi sappiamo che in qualche modo è qualcosa che noi associamo in questo momento al concetto di materia, cioè un qualcosa che crea gravità.
Ma scusa, all'interno del sistema solare dovremmo essere in grado di capire se c'è o non c'è?
All'interno del sistema solare siamo in grado di capire che ce n'è un pochettino, non molto, ma ce n'è un pochettino, infatti le curve non sono esattamente
capite. Però non si è capito di che cosa.
Però non sappiamo di che cosa è fatto. Cioè,
c'è nemmeno qualche ipotesi.
Ce ne sono state milioni di cose, quindi no, insomma, un certo numero di cose, per ora sono state tutte demolite.
Quindi potrebbe essere anche una forma di materia del tutto diversa da quella che sostituisce quella che tutti hanno.
Sì.
Potremmo non parlare più di elettroni, di protoni, di neutroni, ma di chissà che cosa.
Esatto.
Bello.
Cioè, i protoni, i neutroni, gli elettroni, i muoni, i neutrini, quella roba lì non fanno la materia oscura, o perlomeno non la fanno nelle forme, nelle aggregazioni che noi conosciamo e che noi misuriamo. Per cui tutto ciò che noi abbiamo sulla. Il punto fondamentale è che sulla Terra quello che noi vediamo e quello che noi misuriamo e quello che noi siamo capaci di fare in laboratorio è quello che c'è sulla Terra. Se c'è della materia oscura sulla Terra, e ce ne sarà per forza perché cioè, è da tutte le parti, però se la percentuale di materia oscura è una frazione così piccola che è al di sotto della nostra capacità di misurarla, noi non la conosciamo, cioè per noi è un elemento che non conosciamo. Oppure è qualche pezzo di fisica che ancora non abbiamo capito, oppure è qualche elemento che ancora non abbiamo scoperto e che quindi non lo riconosciamo come tale, oppure è una cosa che cioè, ce n'è tanta, tantissima, perché nell'universo la quantità, allora, l'universo è sostanzialmente formato per il 70% da questa energia oscura che è un'altra roba ancora. Dal 5% di quella che noi chiamiamo massa barionica, cioè il 5% è quello che noi conosciamo, sono i nostri tavoli, in qualunque forma, cioè sono gli atomi che noi conosciamo, e tutto il resto è questa materia oscura. Quindi è una grossa frazione, cioè il 30% circa, 25% dell'universo è fatta di questa roba qui, che però noi non sappiamo cos'è, non che sappiamo cos'è la materia oscura, quindi diciamo che il 95% di roba è oscuro a noi. Però il 30% che crea gravità, del 30% che crea gravità noi conosciamo soltanto una piccola frazione, tutto il resto non lo conosciamo. Nelle galassie la massa che noi misuriamo di stelle è 100 miliardi, la massa gravitazionale è 1000 miliardi, cioè c'è un fattore 10, 100, 15, 7, possiamo discutere sul dettaglio, ma la massa che noi conosciamo è una frazione della massa esistente, ed è una frazione piccola, pur essendo quella che poi ci dà tutte le informazioni lo stesso, cioè la massa oscura, materia oscura per ora, per quello che siamo riusciti a capire fino adesso, è qualcosa che crea gravità, permette che tutto stia lì, giri, fa, però non fa altro, cioè non influenza, se non col fatto che la gravità è fondamentale, però non crea delle altre distorsioni evidenti, però c'è, perché se no non si spiegano le curve di rotazione, se no non si spiegano una serie di altri fenomeni, e quindi la materia oscura c'è, è importante, esiste, non sappiamo cosa è. Questi sono altri esempi di oggetti in cui si vede che, in particolare, si vede che la curva di rotazione delle stelle, che è questa piccola frazione qui, si comporta e si, cioè, se ci si fermasse qui come ci si fermava qui quando andavo a scuola io, diciamo, quando studiavo io all'università, non si conosceva ancora la materia oscura, perché anche questa è molto recente, molto, allora lì si poteva ancora pensare, vabbè, sta ancora crescendo ma poi scenderà. Quando si arriva a queste dimensioni dove le stelle sono finite qui, poi non si vedono più, ce ne saranno, può darsi, però sono veramente rare e al di sotto della vita. Però noi abbiamo questo altro alone di gas freddo, vi ho detto che è importante il gas freddo, che è molto più esteso della parte visibile in stelle, che arriva a una distanza di 3 o 4 volte rispetto alla distanza alla quale riusciamo a vedere le stelle, e continuiamo a vedere che la curva è piatta, qualcosa la deve tenere lì. La massa di gas, che è quella che fa quelle righe bianche, che è una frazione infinitesima, ci deve essere quest'altra massa che tiene fermo lì il gas, quindi ha un effetto importante, perché sennò il gas non starebbe lì, sennò il gas non potrebbe costituire un reservoir di nuovo gas per fare delle nuove stelle, quindi è molto importante, ma non sappiamo cos'è. Questa è un'altra immagine sempre dello stesso, cui la massa, le stelle che noi vediamo sono una parte piccola della massa di idrogeno neutro, quello a meno 100 gradi, a meno 200 gradi, che noi vediamo. Questo oggetto sta lì perché c'è qualcosa che è ancora più grande che lo tiene fermo, che lo tiene lì, non fermo perché ruota, ma lo tiene lì, e questa è la massa oscura, quindi fondamentale, importantissimo, non sappiamo cos'è. Ok, come siamo arrivati a misurare quelle curve di rotazione? Anche qui usando l'effetto Doppler, cioè esattamente come l'allontanamento degli oggetti da noi provoca uno spostamento della lunghezza d'onda di certe righe caratteristiche, così lo fa anche la rotazione. Ovviamente tutto l'oggetto si sposta, l'oggetto che ruota verso di voi, in questo caso, si allontanerà un pochettino meno velocemente della stella che invece ruota allontanandosi da voi. Quindi quello che noi vediamo proprio per effetto Doppler è che la differenza tra la lunghezza d'onda della parte centrale che si allontana alla velocità, chiamiamola, del sistema, la velocità media, la stella che arriva verso di voi e la stella che si allontana da voi sono tre diverse posizioni della riga caratteristica, ed è esattamente quello che riuscite a vedere lì, in cui la riga caratteristica, che si chiama la riga della calfa, che è la riga dell'idrogeno ionizzato, non preoccupate di quella roba lì, non è piatta ma scende, vuol dire che la lunghezza d'onda della parte sinistra è leggermente diversa dalla lunghezza d'onda della parte destra. Misurando la differenza di lunghezza d'onda tra la sinistra e la destra, noi creiamo quella curva di rotazione, cioè esattamente la riproduciamo in un grafico come nella figura a destra, e riusciamo a calcolare la curva di rotazione delle galassie, cioè la velocità con la quale si muove la stella di destra rispetto al centro e la stella di sinistra rispetto al centro, e vediamo che ha quella curva di rotazione che avevo fatto vedere prima, che ci dice che la galassia è tenuta insieme da questa massa esterna. Ok, quindi abbiamo scoperto che c'è anche la materia oscura e ce la teniamo. Va bene, tutte queste cose qui, appunto, tutte queste informazioni che vi ho dato, come le abbiamo scoperte noi? Osservando le galassie, studiandole, ma osservandole anche nelle diverse lunghezze d'onda. Ogni tanto vi dicevo, questo è gas, queste sono stelle. Le diverse componenti della galassia hanno delle emissioni caratteristiche a lunghezze d'onda diverse. Lunghezze d'onda, frequenze, energie sono tutte sinonimi per dire la stessa cosa. Cioè, le stelle sono come il nostro Sole, emettono sostanzialmente nella banda visibile, che è la banda alla quale il nostro occhio si è abituato, e ci sono delle stelle che emettono di più verso, che sono più fredde e che quindi hanno dei colori più rossi e che quindi emettono di più verso le lunghezze d'onda più lunghe, sono delle stelle che sono blu, che sono più calde, che emettono, ma sostanzialmente il grosso dell'emissione è nella banda visibile. Però ci sono degli altri costituenti della materia, sia il gas che la polvere, che anche le stelle evolute, che emettono in altre lunghezze d'onda, e quindi soltanto mettendo insieme tutte le informazioni riusciamo a capire veramente di cosa è fatta la galassia. Se noi non avessimo avuto il gas neutro freddo, che era quello che ci permette di andare lontano nelle curve di rotazione delle galassie, non avremmo scoperto e non saremmo stati assolutamente certi che c'è questa materia oscura. Quindi è importante mettere insieme tutte le informazioni. Questo è lo spettro elettromagnetico, che certamente conoscete. Sappiamo anche che lo spettro elettromagnetico, grazie alla nostra atmosfera, l'emissione che viene dall'esterno in grossa parte è assorbita, i raggi X per fortuna sono assorbiti, per cui noi non siamo irraggiati tutti i giorni. D'altra parte questo ci impedisce di vedere alcune cose, per cui per osservare le galassie in tutte le lunghezze d'onda dobbiamo avere degli strumenti a terra per le lunghezze d'onda che arrivano a terra, oppure mandare in cielo, nello spazio dei satelliti, per riuscire a vedere le lunghezze d'onda che noi non conosciamo. Scusate, questo che l'ho già fatto vedere. E sostanzialmente andare nello spazio ha anche un altro vantaggio: anche nella luce visibile, che è la luce che arriva fino a terra, la presenza dell'atmosfera distorce le immagini, per cui se voi guardate l'immagine di destra e l'immagine di sinistra è stata presa da un telescopio che ha un diametro di 8 metri, quindi ha una risoluzione stupenda, tutto quello che volete, rispetto a un telescopio di 2 metri e mezzo di diametro, però al di là dell'atmosfera, che è quello del Hubble Space Telescope. Il dettaglio che voi vedete nell'uno e nell'altro giudicate voi. Quindi anche nel caso delle lunghezze d'onda che arrivano fino a terra, a volte è più conveniente andare un po' più caruccio, un po' meno comodo per altri punti di vista, però ha i suoi vantaggi. Quindi, per sapere esattamente cosa c'è in una galassia e cosa vogliamo imparare, dobbiamo guardarla bene e a tutte le lunghezze d'onda. E questo per farvi vedere che anche questo oggetto che ormai conoscete, che è uno dei famosi, il vertice M51, se lo guardate nell'ottico ha questo aspetto, se lo guardate già nell'ultravioletto è un po' diverso. Intanto la compagnuzza là sopra non si vede più, I bracci a spirale che si vedevano, che sembravano abbastanza, sono un pochettino più, molto più, sono come degli gnocchi, delle concentrazioni di stelle, che sono le concentrazioni in cui si stanno formando in questo momento, nel momento in cui lo stiamo guardando, delle stelle, che sono delle concentrazioni più piccole e più disseminate lungo la parte interna delle braccia spirali. Se lo guardate nei raggi X, invece vedete tutta un'altra cosa. Vedete soltanto dei puntini che sono legati a delle stelle che hanno finito la loro evoluzione e quindi sono diventati dei buchi neri, delle stelle dei neutroni, o delle stelle o delle nane bianche che sono in orbita con un altro oggetto che ancora non ha avuto questo tipo di evoluzione e quindi riceve la stella che è evoluta, riceve dalla stella che ancora non è venuta della materia, che riscalda a milioni di gradi e quindi riesce ad emettere a questa lunghezza d'onda. Solo alcune e solo in casi particolari, quindi non si vede tutta la popolazione stellare, però si vede la popolazione stellare che altrimenti non si vedrebbe, cioè quella che è già morta per l'evoluzione stellare. Quindi anche qui un altro tipo di informazione. E poi si vede il famoso gas caldo che è riscaldato, che è quello a temperature di qualche milione di gradi. Se lo guardate invece, torniamo dall'altra parte, nell'infrarosso la struttura è molto più omogenea, è come se fosse stata un po' slavata, perché la parte di popolazione molto giovane, che è quella che faceva gli gnocchi nella cosa ultravioletta, qui non è particolarmente prominente e quindi quello che si vede è quello che è già stato, che sostanzialmente è già stato mescolato, è già stato un po' più omogeneizzato, le parti nuove non sono particolarmente prominenti qui e quindi quello che si vede è quello che ha avuto già il tempo di omogeneizzarsi e di distribuirsi in maniera un po' più omogenea. È ritornata la compagna. E invece in questo caso, che è la parte radio che vi ho già detto, è molto più diffusa ed è molto meno strutturata e quindi anche qui è un altro tipo di informazione. Quindi se voi la guardate ha degli aspetti leggermente diversi da nelle varie lunghezze d'onda, ma questa è una che tutto sommato è abbastanza, a parte l'X, ma adesso abbiamo delle mappe un pochettino migliori, quindi anche l'X comincia a somigliare un po' alle altre, potreste sostanzialmente riconoscerla, è un po' diversa, ma non è così diversa. Però per esempio prendiamo questo esempio, queste sono tre galassie. Va bene, sappiamo che sono alla stessa distanza, però sono tre galassie messe lì. Come facciamo a dire che quelle tre galassie sono invece tre galassie che sanno perfettamente l'una dell'altra? Li guardiamo nell'H1, cioè nel gas freddo. Quando le guardiamo nel gas freddo, è lo stesso zona di cielo, quindi quello che noi vediamo nel gas freddo è che ci sono dei filamenti che uniscono le tre galassie. Allora qui sappiamo che quelle tre galassie sanno l'una dell'altra, perché in qualche modo sono collegate, quindi o si sono incontrate, o si incontreranno, o una è uscita da quell'altra. Questa poi è un secondo tipo di interpretazione, ma non possiamo ignorare lo studio dell'una senza sapere cosa stanno facendo le altre, perché ovviamente le tre sono connesse l'una con l'altra. Questo è un altro esempio. L'oggetto a sinistra è M87, famosissima, la parte ottica è una galassia ellittica con questa forma un po' tondeggiante. Se la guardiamo nell'X, vediamo che ha una struttura buffissima con dei filamenti. Se la guardiamo nel radio, la scala è sempre la stessa, la prima e le tre scale, tranne questo qui che è un ingrandimento, le tre scale sono la stessa, nell'ottica è così, nel radio è gigantesco. Vuol dire che in quella zona lì ci sono delle particelle che sono legate a quell'oggetto, che si sono distribuite in questa maniera molto fantasiosa e testimoniano della la presenza di particelle energetiche e di campo magnetico. Altri ingredienti che vi ho detto sono piccoli, ma comunque fanno la storia delle galassie. Questo è un altro oggetto che, se lo guardate in radio, vedete questi due sbuffi. Se lo guardate in infrarosso, vedete una cosa che va dall'altra parte. Se lo guardate in... ci avviciniamo verso l'ottico, ha una struttura un po' strana. Se lo guardate sempre più verso l'ottico, ha una struttura tonda, una bella palla con una bella striscia in mezzo, che è abbastanza simile a quella ottica. Se lo guardate nell'ultravioletto vedete il negativo, cioè la parte che prima era scura adesso è diventata brillante e la parte che prima era brillante è diventata scura. Se lo guardate in X ritornate al caso di prima, cioè un getto che va nella direzione opposta. Quindi anche in questo caso guardarlo in... adesso ve li ho girati per farvi un po' di confusione, siamo partiti da lì e siamo arrivati lassù. Ma comunque, per vedere... per capire come è fatto un oggetto, se voi lo guardate in una sola banda, vi mancano delle informazioni che vengono dalle altre. L'ultimo esempio è una galassia, anche questa abbastanza famosa, che vi dà delle informazioni diverse in funzione della lunghezza d'onda. Quindi è molto importante riuscire a studiare gli oggetti in tutte le lunghezze d'onda. Io mi fermo qui adesso e poi vi racconto il resto la prossima volta.